Rischio crisi di governo sul super emendamento del codice appalti. Conte si appella alla Lega. Istat occupazione stabile ad aprile. Oscar alla carriera per Lina Wertmüller. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Adriana Riccomagno. In mattinata il premier Giuseppe Conte, insieme ad alcuni ministri, è arrivato a Torino, da dove ha lanciato un appello alla Lega in merito all'emendamento sul codice degli appalti.
C'è questo, diciamo così, super emendamento degli amici della Lega. Ho cercato di rappresentare loro che mancano ormai pochissimi giorni per la conversione. Siamo al Senato, dobbiamo passare alla Camera. È un emendamento all'articolo 1 che rimette in discussione tutto l'impianto, è un impianto a cui abbiamo lavorato con gli amici della Lega per mesi, quindi veramente ci avviamo a un caos. Io dico una cosa, faccio un appello agli amici della Lega perché non metto assolutamente in discussione la loro buona fede. Stiamo con un super emendamento che, dico solo, è stato presentato adesso, dopo aver rimesso da un momento all'altro in discussione il lavoro di mesi. Con questo super emendamento ha portato con sé altri 400 emendamenti, anche delle varie opposizioni. Siamo a pochi giorni dalla conversione, dobbiamo passare alla Camera, quindi faccio un appello. In questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati. Mi raccomando.
L'allarme del Presidente del Consiglio arriva all'indomani della conferenza stampa in cui si è detto pronto a rassegnare le dimissioni nel caso in cui i due partiti che sostengono l'esecutivo non abbiano intenzione di proseguire nello spirito del contratto. Stamattina il vice premier leghista Matteo Salvini aveva escluso l'intenzione di far cadere il governo, ponendo al contempo una sorta di ultimatum. Se, ha commentato, mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema. Insieme ad alcuni ministri, fra cui quello dell'ambiente Sergio Costa, Conte in città per il Clean Air Dialogue, un confronto sulla qualità dell'aria con la Commissione europea e le associazioni ambientaliste. Poco fa all'Environment Park si è conclusa una conferenza stampa. Sentiamo Valeria Tuberosi.
Sì, buongiorno dall'Environment Park di Torino, dove si è aperto oggi il Clean Air Dialogue, un appuntamento internazionale di due giorni che vedrà la presenza nel capoluogo piemontese del commissario europeo all'ambiente Carmen Uvella. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presente oggi alla conferenza stampa di apertura, firmerà un protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria insieme ad altri sei ministri, tra cui il ministro dell'ambiente Sergio Costa e il ministro Toninelli. È un percorso virtuoso in cui istituzioni e società collaborino per un obiettivo comune, ovvero l'ambiente, ha riferito il Presidente. E sono contento che questo incontro avvenga qui a Torino, che in pianura padana soffre in modo particolare per l'inquinamento. Desideriamo instaurare un dialogo con amministrazioni locali, associazioni, Unione Europea ed istituzioni. Il nostro Paese è all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici, anche in materia di energie rinnovabili. Elimineremo la produzione di energia a carbone entro il 2020 e a settembre sarà il summit sul clima convocato dalle Nazioni Unite, ha concluso. Il protocollo a Maputo coinvolge tre principali ambiti di inquinamento, ovvero i trasporti, l'agricoltura e il riscaldamento domestico. Tra le misure del protocollo la razionalizzazione dei sussidi ambientali dannosi. Dall'Environment Park per il momento è tutto, a voi la linea.
Sì, Valeria. L'Istat ha reso noti i dati sull'occupazione. Dopo il consistente aumento di occupati registrato a marzo, ad aprile la situazione è rimasta stazionaria. Rispetto a un anno fa i lavoratori sono 56.000 in più. Diminuiscono gli occupati tra i 15 e i 34 anni, mentre aumentano nelle altre classi di età, soprattutto tra gli ultracinquantenni. Anche il tasso di occupazione è invariato al 58,8%. È in corso la visita del presidente statunitense Donald Trump in Gran Bretagna. Dopo la cena di gala di ieri sera con la regina a Buckingham Palace, oggi incontrerà il primo ministro Theresa May. Il servizio.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non era ancora atterrato a Londra e già faceva notizia al suo tweet in cui definiva il sindaco della città Sadiq Khan «cold stone loser», perdente. Immancabilmente, la visita di The Donald alla Casa Reale inglese ha portato con sé un bel po' di turbolenze. Oggi migliaia di londinesi lo hanno contestato a Trafalgar Square, nel giorno del suo incontro con la dimissionaria premier Theresa May, per parlare, oltre al resto, del caso Huawei. Trump è polarizzante nel Regno Unito. In un recente sondaggio di YouGov, il 67% degli intervistati ha dato di lui un giudizio negativo, solo il 21% positivo. Non a caso, ieri sera al banchetto a Buckingham Palace brillavano le assenze del leader laburista Corbyn e quella della principessa Meghan Markle, unico membro americano della famiglia reale che in passato gli aveva dato apertamente del razzista. Trump, tuttavia, non pare turbato. Ormai si sa, nutre per la famiglia reale e in particolare per la regina Elisabetta una vera passione. Uno dei suoi primi ricordi risale al 1953, quando sua madre, Mary Ann McLeod Trump, immigrata dalla Scozia, guardava ipnotizzata l'incoronazione di Queen Elizabeth. Il 6enne Donald Trump non ha dimenticato quel momento. Martina Stefanoni, Futura News, per Radio 110.
Intanto sono iniziati i negoziati con il Messico dopo che Trump ha minacciato di imporre ulteriori dazi se il paese confinante non interverrà per limitare i flussi di migranti verso gli Stati Uniti. È in programma per oggi la riunione del consiglio di amministrazione di Renault per valutare la proposta di fusione avanzata da FCA. La Francia ha chiesto ulteriori garanzie, il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi, un dividendo straordinario per gli azionisti Renault e un posto riservato al governo nel CDA. È notizia di pochi minuti fa che le famiglie residenti sull'Île-de-France a Parigi sono state invitate a sottoporre i loro figli al test di dosaggio del piombo dopo che i livelli superiori al normale sono stati riscontrati nel sangue di un bambino di 7 anni. Lo rende noto l'Agenzia regionale della salute dell'Île-de-France nel quadro di un monitoraggio degli effetti dell'incendio della cattedrale di Notre-Dame sugli abitanti della zona in cui sorge la cattedrale. Restiamo in Francia, dove lo stabilimento Ferrero di Villarecal, il più grande sito produttivo al mondo della Nutella, di cui i francesi sono tra i primi consumatori su scala globale, è fermo da circa una settimana per uno sciopero dei dipendenti che invocano un aumento in busta paga. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti sull'incidente provocato dalla nave da crociera MSC Opera nel canale della Giudecca domenica scorsa, in cui sono rimaste ferite 4 turiste. Si ipotizza il reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Ancora un autobus di linea in fiamme in provincia di Torino. Stamattina un bus GTT della linea 67 è andato a fuoco a Moncalieri. Non c'erano passeggeri a bordo e l'autista ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco, ma l'incendio ha distrutto completamente il mezzo. È il terzo incendio di autobus GTT in pochi giorni. I precedenti risalgono al 21 e al 28 maggio. Si conclude oggi il mese del digiuno musulmano del Ramadan. Migliaia di fedeli si sono riuniti per festeggiare al Parco d'Ora. Anche l'arcivescovo di Torino, Nosiglia, ha espresso vicinanza augurando una serena celebrazione della festa del Eid al-Fitr. In chiusura una notizia di spettacolo. L'Academy ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest'anno ci sarà anche quello per la regista italiana Lina Wertmüller. Oggi novantenne è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista nel 1967 per il film Pasqualino Sette Bellezze. Questa era la nostra ultima notizia. È tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo, un saluto dalla redazione e da Adriana Riccomagno.